Bene, buona giornata a tutti, ben ritrovati, spero che la pausa sia stata sufficiente e il caffè che avete bevuto ho il fotografo che mi inibisce e non sono più capace di parlare. Bene, dobbiamo riprendere da dove avevamo lasciato. Abbiamo letto un testo che apre lo spazio, che concede lo spazio ad una lettura messianica. Il tema del Messia è non ampio, amplissimo, nella Bibbia, nell'Antico Testamento, nel Nuovo, negli scritti giudaici, nelle tradizioni, nei libri canonici, nei libri apocrifi. È una cosa così ampia che serviva a qualcuno con una certa esperienza per trattare questo tema. Quindi, tra i giovani biblisti della diocesi di Padova, abbiamo scelto di chiamare Don Marcello Milani, che lo scorso giugno, approfittando di quota 100, è andato in pensione con 62 anni di età e 46 di contributi, quindi ha un po' sforato, però va bene lo stesso. Insomma, ho detto questa battuta perché magari le persone che ci stanno ascoltando dalla Norvegia questa mattina attraverso il web non lo conoscono, però noi quasi tutti lo conosciamo. È stato anche direttore della presente fin dall'inizio e direttore per molto tempo di questa settimana, quindi adesso gli cedo senza esitazione la parola.
Ecco. Prima vorrei due cose o battute extra, perché il primo direttore era un certo Don Giovanni o Monsignor Giovanni Leonardi, e un giorno ha cominciato a commentare all'inizio della celebrazione eucaristica l'episodio di Salomone, di Davide e Betsabea, e comincia così: mentre comincia la primavera e i re erano soliti andare in guerra, Davide si scapricciava con Betsabea, e continua a spiegare. Poi era alla fine sempre il suo ammonimento anche per noi. E allora, a un certo punto, dopo aver parlato, ammonimento anche per noi, tutti lo guardiamo e lui a non andare in guerra. Ecco, questo è il suo. Ecco, vorrei partire da un'altra battuta che forse conoscete di più. Quando Paolo parla davanti a Berenice e a Erode e parla anche a Festo, e parla del Messia. Qual è il risultato finale di Festo? È innocente, ma caro Paolo, sei pazzo. La troppa scienza ti ha dato al cervello. Questo per capire come i linguaggi siano complicati e anche in questo caso restano. Comunque, cominciamo dicendo che parlare del Messia significa parlare della figura regale essenzialmente. Siamo a pagina 53. Ecco, io ho uno schema che poi ho complicato. Di fatto, noi parliamo per lo più di modelli o criteri. Ultimamente, in cinque articoli della rivista biblica del 2015, si parla di tipologie messianiche, cioè che rispondono a diversi linguaggi e diversi ambienti e mondi. Per esempio, un autore già 20 anni fa circa parlava di criteri e partiva da tutta una serie di elementi per parlare di sapienza personificata, di messianismo profetico, messianismo sapienziale, sacerdotale, apocalittico, con prospettive diverse. Ecco allora il mio tentativo, che è molto povero, che tenta di partire, non so se sia uno sviluppo storico, ma intendo con questa parola un po' come si evolve l'ideologia, la teologia messianica, come si evolve la prospettiva e si evolve il linguaggio, cioè i titoli messianici. Primo punto, questo è facile, l'abbiamo già visto, l'inizio è incerto, perché fin dall'inizio, quando si tratta di eleggere un re, si dice che il vero re di Israele resta il Signore, 1 Samuele 12:12 e 1 Samuele 8:7. Rifiutano me, rifiutano, cioè te, perché rifiutano me. E addirittura parlerà di peccato interiore questa scelta. E tuttavia, se noi partiamo dalla Torah e sono i primi 5 libri, troviamo 2 cosiddette profezie messianiche che sono state rilette e interpretate in tanti libri, sia dell'Antico come del Nuovo, cioè l'oracolo di Balaam sulla stella di Giacobbe e lo scettro di Israele, che poi riprenderò, e Genesi 49:9-12, dove Giacobbe benedice i suoi figli e quando benedice Giuda afferma che la benedizione di Giacobbe su Giuda non sarà mai tolta, la promessa della dinastia davidica non verrà mai meno. Tuttavia, vediamo, abbiamo già 2 volte ricordato in questi giorni Abimelech, il figlio di Gedeone, che per diventare re ha ucciso tutti i fratelli. E qui ricorda ciò che è avvenuto poi, vedremo domani, con la lotta per la successione, che è narrata con crudezza, ma anche con una riflessione teologica, le uccisioni a vicenda dei figli di Davide tra di loro, compreso Salomone che sta a guardare, entra all'ultimo minuto e poi fa fuori il fratello Adonia, trovando i pretesti. C'è dunque una violenza legata alla regalità. L'immagine era quella del rovo che bruciava ogni resistenza. La seconda è, avete visto perfettamente, che quando si tratta di scegliere un re ci sono molte opposizioni e riserve da parte di Dio. E addirittura si parlerà del diritto del re, che consiste prendere i figli, prendere le figlie e mettere le tasse, e tutto diventa servizio del re. L'idea viene superata e poi vediamo che Saul riceve lo spirito di Dio, ma poi Dio lo ritira. Nello stesso contesto un'altra figura che viene superata è quella di Davide, che stiamo studiando, per cui non mi fermo più di tanto perché l'abbiamo vista. Sottolineo solo questa consacrazione prima segreta, poi pubblica il capitolo 2 e soprattutto il capitolo 5 per tutto Israele, per cui diventa, ecco i titoli, il Mashiach, il consacrato, l'unto, e che in greco si dice Christos, donde la nostra cresima crio, sul quale si posa lo spirito del Signore. E com'è che lui sviluppa la sua regalità? La sviluppa primo conquistando Gerusalemme, che diventa città del re, l'abbiamo letto questa mattina, portando l'arca, trono del Signore, dentro questa città, quindi unisce potere politico e potere religioso. Ne abbiamo visto le ambiguità prima, ma su questo non mi fermo perché l'abbiamo già visto. E quindi un'azione religiosa e politica da una parte, e soprattutto resta come eredità quella famosa promessa di alleanza per sempre, che va oltre il risultato umano e diventa perciò una figura che va oltre la lettera e verrà reinterpretata continuamente lungo la storia. Mi fermo solo a dire questo. cosa diventa il re in quel momento? Diventa lo strumento di Dio, il mediatore e custode dell'alleanza, fonte di benedizione e garanzia per il popolo, finché c'è il re c'è anche un popolo. E ricordo i tre titoli che vengono dati: è unto, consacrato, figlio, sarà per me figlio, io li sarò padre, la divinità quasi lo adotta, e terzo, servo, ripete la parola servo, almeno se non sbaglio, 8 volte. Questo lo dice Davide quando prega, non l'abbiamo esaminata quella parte, per dire che il re non è un re assoluto, ma è a servizio di Dio e avrà sempre come riferimento la Torah, che sarà giudizio su di lui. Allora, come è andata storicamente? Ecco il punto terzo, la storia dei re alla prova. La domanda è, ma non è stata una storia di fallimenti? Tra l'altro, oltre a mettere questi 4 libri, i libri dei re e il libro di Samuele, c'è anche il libro delle cronache, che è una reinterpretazione molto recente, perché risale a un secolo prima di Cristo e rilegge la stessa storia in un altro contesto. È noto che questi libri che noi chiamiamo storici sono considerati dagli ebrei i cosiddetti Nevi'im Harishonim, i profeti anteriori, perché c'è una lettura profetica della storia, c'è il tentativo di reinterpretare da Giosuè fino all'ultimo libro dei re il senso di quell'avventura, compreso il maledetto esilio che stava tormentando tutti gli ebrei. Ecco allora che ci interroghiamo, ma la profezia come si è mossa? Si è mossa sempre tra critica e sostegno. Se voi guardate tutte le storie dei re, si salvano solo 2 re, neanche Salomone, perché anche Salomone alla fine viene con... Roboamo è stolto, perché è una delle cause della divisione con il nord, e praticamente i 2 unici che si salvano sono Ezechia e Giosia. Perché? Perché a loro è stata, cioè il loro merito è stato quello delle riforme religiose. Però vi dico che umanamente sono 2 fallimenti. Addirittura Giosia, che aveva fatto la grande riforma, muore perché vuole fare una guerra eccessiva e viene ucciso per caso. E lo scandalo è il giusto che viene ammazzato. Ma allora come andiamo? Ecco, la storia è un po' più complessa se la leggiamo tra le righe. Ci sono state accuse a tutti i re, addirittura una parte li ha ritenuti responsabili del disastro dell'esilio. E tuttavia il re resta sempre come segno di speranza. Il libro dei re in particolare, le ultime pagine, narrano della liberazione del re Jeconia, uso questo termine per non sbagliare, Joachim, ogni tanto, Jeconia, che viene liberato lui e la sua corte e può partecipare al banchetto del re di Babilonia. E poi il ritorno dall'esilio di fatto mostra come ci fosse ancora nella dinastia davidica un valore, perché Zorobabele, poi ce n'è un altro che non ricordo se è Sbazzar, che ritorna guidando i deportati, però a un certo punto si vede che sparisce. Leggendo il libro di Zaccaria in particolare, vediamo che ci sono i 2 olivi, ma alla fine e le 2 corone sono il sacerdote Giosia e Zorobabele. Poi però Zorobabele se ne va e sembra che le 2 corone le metta il sacerdote, quindi scompare. Altro elemento è che, non voglio andare troppo avanti, è il re del nord. Che giudizio danno questi libri? Sempre negativi, perché c'è un peccato originale. Essendo diviso il nord dal sud, il nord è condannato automaticamente. Al di là di tutti i problemi storici, se nord e sud siano stati così o diversamente, perché la storia è molto difficile da individuare. Però se andiamo anche in quel territorio troviamo profeti, per esempio Elia, Eliseo, non sono al sud ma al nord che lavorano, e vediamo che Elia è contro Acab perché ha combinato delle gravi colpe, però questo si pente come fa Davide e allora gli toglie metà della condanna e la dinastia tua sarà soppiantata quando morirai. E vediamo un'altra cosa poi, Eliseo sembra essere connivente o addirittura un suo discepolo avere consacrato colui Jehu che farà il colpo di stato, e quando muore Acab fa fuori tutta la famiglia e si sostituisce. Però se leggiamo un profeta che vive al nord, Osea, sentiamo in lui un giudizio negativo. Questa è una dinastia di re che io non ho designati, e ne parla di una dinastia sanguinaria. Quindi vediamo che il giudizio è complesso anche sul nord. Ecco, allora io ho tentato di dare non delle risposte, alle riflessioni. Cosa fanno i profeti? Prendono posizioni di fronte alla regalità, che sono di sostegno, tant'è vero che quando termina la regalità sembra che la profezia cambi o diventi, vada scomparendo, cambierà sistema, ritornerà a un movimento profetico verso il tempo del Nuovo Testamento, ma sempre sembra diminuisca o cambi. Comunque, da una parte i profeti sono sostenitori del re, ma sono anche voce critica. Ecco, allora abbiamo appena visto che Natan è un profeta di corte che annuncia a Davide l'alleanza per sempre, dall'altra parte però è lui che va a denunciare, e lo fa in maniera molto intelligente, perché se avete visto non gli va subito a dire come faceva Elia, delinquente, assassino, no, gli racconta la storiella in modo da incastrarlo totalmente, gli narra una parabola, l'altro ci casca, dà il giudizio, ecco sei tu, allora l'altro non può altro che alzare. Due volte Davide viene, anche col figlio a Salone, ma questo sarà domani, che viene attraverso le parabole, si incastra da solo. Comunque sono voce critica, e così pure Elia che denuncia Acab perché ha ucciso Nabot innocente, complice la moglie Jezabele, ma nello stesso tempo è anche colui che intercede per lui, quando manca la pioggia la chiede. Secondo profeta che mi pare importante, qui siamo pieni di testi su cui non posso fermarmi, Isaia. Isaia mostra la centralità della fede, che per noi può sembrare anche assolutismo in certi casi. Se non avrete fede, se non crederete, non avrete stabilità. È uno che offre segni. E notate che il famoso segno dell'Emanuele è un segno positivo da una parte, perché vuol dire: caro re, lui è senza figli, vogliono distruggere la dinastia, se scompare la dinastia è finita la promessa di Natan. Ebbene, io dico a te che avrai un figlio, però questo figlio sarà anche segno di contraddizione, perché viene a contestare la tua non fede. E allora c'è tutto l'oracolo dell'Emanuele che continua ad essere interpretato lungo la storia giudaica e cristiana, giudaica perché anche la 70 dà una sua interpretazione ulteriore. E cosa annuncia? Però annuncia che le promesse resteranno, ma annunciando un Messia futuro. E allora tutti ricordate, penso, gli oracoli di Natale, tra cui c'è il capitolo 11, sul tronco di Jesse comincia a spuntare un nuovo Netzer, un nuovo virgulto, e su lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza, di intelletto, di consiglio, di fortezza, di conoscenza e timore del Signore. poi la 70 ci introduce anche il settimo, la pietà, e che sono le virtù di chi? Le virtù del buon re. Siamo sempre nell'ambito regale. È questo re che farà giustizia e che metterà pace, il lupo e l'agnello, e ricostruirà in qualche modo il paradiso terrestre. Sono dunque, vediamo, sono dunque promesse che escono dalla realtà attuale per andare nel futuro. La stessa cosa troviamo in Michea. Anche Michea parlerà del bambino e della madre, però dirà ci sarà un Davide futuro. Però per realizzare questo non bisogna partire da Gerusalemme, la città del trionfo, dobbiamo riandare alle origini, Betlemme, recuperare le origini. E non avverrà il trionfo della casa di Davide perché ha tanti carri, ma perché distruggerà ogni idolatria, ogni segno di potenza e vivrà con fedeltà a Dio. Questa è la pretesa. Allora veniamo, siamo a metà della riflessione, anche più avanti. La riflessione riprende dall'esilio e dal dopo esilio. Una prima riflessione la prendo da Isaia 40-55, che tutti pongono nell'epoca dell'esilio. L'esilio ha provocato uno sconquasso. I profeti riprendono a riflettere. Ed ecco allora che in questo che chiamano il secondo Isaia nasce una figura particolare, è un simbolo, è il popolo, certamente è simbolo anche del popolo, ed è il servo del Signore. Qual è l'idea di fondo? L'idea di fondo è che il servo del Signore è sofferente e fallimentare per dire che Dio salverà nell'umiliazione il suo popolo. Il Dio Goel, che noi traduciamo con redentore o riscattatore, è colui che libererà e salverà attraverso la sofferenza e la debolezza. In che modo? Quel servo che è giusto, notate che viene applicato anche a Gesù, il giusto nei discorsi degli Atti degli Apostoli, il giusto che è solidale con gli iniqui e che si identifica con loro, permetterà di sanare le loro ferite e li salverà. È una figura nuova che entrerà nel messianismo anche di Cristo. Un aspetto negativo che diventa potenza di Dio. Ma devo aggiungere a quello che avete almeno altre due cose. Qui c'è un paradosso. Il Messia non è più il re di Israele, ma stranamente viene nominato come Messia e come l'eletto Ciro, il persiano, che sconfiggerà Babilonia e permetterà il ritorno a casa. Allora il paradosso è che Dio si serve di uno che non lo conosce, ma siccome il Dio è il Dio della storia, abbiamo detto generazioni, è il Dio che va oltre addirittura le generazioni di Davide, sarà lui che farà ritornare Israele, perciò sarà veramente l'uomo di Dio, di cui Dio si serve. E c'è una terza cosa che avevo saltato forse, alla fine del libro c'è una proposta, c'è questa frase: l'antica alleanza fatta con Davide, le promesse, i favori assicurati a Davide, questi saranno per voi, cioè per tutto il popolo. E capitolo 55, i versetti 1-3, ma tutto il capitolo va letto, perché Dio allora chiede al popolo di credere, di convertirsi, e sarà allora il portatore delle promesse messiane, le chasde David, cioè come io mi sono impegnato con lealtà verso Davide, così mi impegnerò per voi. Qual è il risultato? sarà il ritorno a casa, cioè il nuovo esodo che viene narrato alla fine. Siamo dunque in un allargamento del significato e in una prospettiva futura, ma ideale, ma ancora intrastorica. L'esilio e il ritorno dall'esilio sono idealizzati, soprattutto il ritorno, realtà messianica. Tutti siete popolo messianico. Entriamo così nel terzo Isaia e Zaccaria. Qui cosa vediamo? Sempre più la figura messianica, che già abbiamo visto futura nella promessa e in altri luoghi, sempre più la figura messianica è proiettata in un futuro ideale, con diverse prospettive che diventeranno progressivamente anche ultrastoriche, oltre questa storia. Mi fermo a Isaia. Isaia 56-66, che io chiamo il secondo libro della consolazione, perché al centro c'è una comunità da ricostruire. Dopo il ritorno dall'esilio bisogna rifare la comunità. Ebbene, è una comunità, intanto avete letto due settimane fa, una comunità aperta a tutti i popoli, capitolo 66, e è una comunità dove al centro c'è una vocazione. Capitolo 61, lo Spirito del Signore è su di me. Si tratta di un profeta o di un re? Probabilmente tutte e due. C'è una consacrazione anche profetica e forse anche regale, che mette al centro i feriti, i poveri, i deboli, i carcerati che saranno liberati, per trasformare quello che è un momento di lutto in un momento di festa. Però tra le promesse io sostengo queste cose. Che cosa riprende questo terzo Isaia? Riprende tre momenti. Primo, riprende il tema del messianismo del primo Isaia, l'Emanuele, eccetera. Lo riprende, per esempio, parlando del lupo e dell'agnello che vivranno insieme. Riprende il tema del resto fedele del primo Isaia e riprende anche il tema del servo fedele del secondo Isaia. Cosa fa queste? Questa ripresa di questi tre temi non realizza ancora, ma favorisce quello che sarà il passaggio nel Nuovo Testamento. Si metteranno insieme, da una parte, il Messia regale ideale del primo Isaia con il servo debole del secondo. Il Nuovo Testamento riprenderà Gesù Cristo nell'immagine del servo anche sofferente. Lo stesso viene con Zaccaria. Zaccaria, che elimina ogni tratto guerriero, parla del re umile e giusto che entra in Gerusalemme, e questa immagine diventerà ispirante dei Vangeli, soprattutto nel racconto di Gesù che entra in Gerusalemme. Gesù che entra in Gerusalemme, non su un cavallo ma su un asino, viene identificato con il re, che Messia, che entra in Gerusalemme. Bene, adesso passo a un punto C, cioè questa riflessione che comincia col secondo Isaia, che continua nel terzo, la figura regale ideale sempre più proiettata nel futuro, la figura del Messia, che è una delle figure di speranza, che incarna le speranze, non è l'unica, e qui ho saltato, ma mi accenno appena, la parte sapienziale. La parte sapienziale non sta parlando né di Esodo, però la parte sapienziale è una figura ideale. Quale? Salomone. Come i salmi hanno Davide, come il Messia, così Salomone. E c'è perlomeno un accenno in Proverbi 8. Si dice che chi cercherà la sapienza possiede quelle caratteristiche che deve avere il re di Isaia 11, cioè intelligenza, sapienza, intelletto, consiglio, eccetera, potrà realizzare ugualmente una figura regale in sé. Ognuno potrà realizzarlo, ma diventa interessante la figura di Siracide. Siracide vive tra il 190 e il 175. È un saggio che cosa fa? Che nell'ultima parte del libro legge un po' la storia di Israele e una riflessione teologica e filosofica sul senso della storia di Israele, elencando i vari personaggi, e si ferma anche su Davide. Lo riassume dicendo che Davide, scelto da Dio ma anche eroe, con una fede forte, è vincitore ma soprattutto cantore del Signore, fondatore del culto, ed è peccatore ma perdonato e alleato di Dio. Ebbene, attenti, qui l'ho saltato ma lo aggiungo, in questo autore secondo me ci sono delle attese messianiche, proprio anche parlando dei personaggi, e vede che la storia è una storia che va verso il futuro, ma come? Come popolo. Tutti questi personaggi rappresentano il popolo, sono l'insieme. Cosa occorre allora fare? Occorre inserirsi in questa storia che diventa storia di un popolo messianico che è aperto al futuro. Inserirsi in questa storia vuol dire diventare eterni. Questo lo fa soprattutto dal capitolo 39, all'inizio, quando parla del sofer, dello scriba, e lo fa in questa storia di Israele. Secondo, i salmi. Qui sarebbe da fermarci solo, ma è impossibile. Solo potremmo farlo, magari se si farà un tempo, si riprenderanno i salmi. Tutti i titoli messianici che troviamo, cioè titoli del re. Ma mi fermo solo a questo. Il Salterio ha in Davide la figura ideale a cui sono dedicati i salmi. Ma notate, i salmi cosiddetti regali non sono messi insieme. Sono quasi strategicamente diffusi in tutto il Salterio. Ne presento alcuni. I primi due salmi, uno rappresenta la Torah come segno di speranza, il secondo parte dal re. Quale altro segno di speranza? E al centro di quel salmo c'è: tu sei mio figlio, oggi ti ho generato, che richiama quello, il testo che abbiamo letto prima. Ebbene, sono i salmi che definiamo come portale del Salterio. Dopo ci sono, per esempio, il Salmo 72, avendo due raccolte fino al 72 dedicate a Davide, le David. Il 72 conclude il secondo libro dei Salmi, e l'89, che è pure dedicato alle promesse del Messia che sembrano andate a catafascio, e conclude il terzo libro per aprirsi nel quarto libro alla riflessione e all'annuncio di nuove speranze legate a Dio Re, ma legate anche ancora al Messia. Ecco, questo è il Salterio. Poi Davide viene preso con tanti titoli: Davide figlio di Dio, Davide servo del Signore, Davide peccatore, Davide perseguitato, però ci sono due aspetti su cui vorrei fermarmi. Primo, abbiamo visto ieri, sui salmi ci sono spesso delle pre-iscrizioni, no? Salmo di Davide, l'ammenazeach. L'ammenazeach noi traduciamo al direttore del coro per dire: sta attento, tu che dirigi il coro, guarda, devi fare così. Bene, però com'è che la 70 e la Vulgata leggono quel titolo? Non leggono al primo, al direttore, ma leggono eistelos, per la fine, per la perfezione, oppure per il vincitore, che sarebbe escatologico. Sono salmi che dobbiamo leggere con uno sguardo al futuro. Seconda osservazione, troviamo i salmi regali che non sono soltanto destinati a un re che vive, non c'è più il re. Notate che i salmi sono, non sono scritti all'inizio per la liturgia, sono dati per pregare personalmente, e allora sono il Pentateuco dei poveri. Ebbene, il re è idealizzato ed è segno di speranza anche se non esiste più. Si attende un re futuro, ecco per esempio il Salmo 72, è dedicato, è l'ultimo dei salmi di Davide, ma detto di Salomone, quasi a dire che continua, no? La dinastia. È un salmo che apre a un regno universale futuro, dove il misero e il povero troveranno il riscatto dalla violenza, la pace sarà dominante, ecco l'eco con Shlomo, pace, e il paese è ricco di beni, nessuno ha fame, e il nome del re durerà per sempre. È come i salmi leggono il messianismo in luoghi chiavi per mostrare che c'è un futuro aperto. E allora, ecco, termino, la visione profetica si proietta anche in una dimensione che oltre la storia e soprattutto l'apocalittica leggerà ulteriormente questi testi parlando del regno di Dio che diverrà centrale nel Nuovo Testamento e li proietta in un mondo futuro. Compresi due testi su cui mi fermo, Qumran, che aspettano un messia sacerdotale, non è sempre chiaro, però ci sono almeno le due affermazioni, un messia sacerdotale e un messia regale. Mi voglio fermare perché voglio dare atto al mio amico Tiziano Lorenzin, che ha scritto proprio l'articolo dopo che io avevo finito le mie. T'avevo consegnato, ma... Ebbene, cosa scrive? Siccome di solito si dice che Cronache pensa di dire siamo già nel nuovo mondo, siamo già avviati ormai, sembra che non ci sia una visione futura. Invece lui dice no, e lo fa così, afferma e lo mostra in diversi passi come ci sia una profezia, quella che ho citato all'inizio, la profezia di Balaam, che in Numeri 22 e 24, dove il cronista cita il testo ma in codice, cioè con allusioni. E cosa appare? Da tutto questo appare che ci sarà una nuova entrata nella terra promessa come il primo Esodo. Ci sarà una nuova comunità guidata da un nuovo re e da una nuova stella polare. Io vedo, ma non ora. Lo contemplo, ma non da vicino. Una stella spunta da Giacobbe e uno scettro, e qui c'è il re, sorge da Israele, e la visione è messianica che vede nel futuro. Bene, il Nuovo Testamento, faccio presto qui, e nel senso che nel Nuovo Testamento sarò molto superficiale, perché riassumo qualcosa, qualche aspetto, ma perché vogliamo vedere come si sviluppa e come il Nuovo Testamento recepisce e sviluppa questo tema. Affermo due cose preparatorie. Prima di tutto, il Nuovo Testamento accoglie la tradizione. E qui mi unisco un po' a quello di cui parlava prima Roberta quando parlava i vecchi e i figli, no? E cosa fa la... Mettono la tradizione che dice Gesù come Messia, come Christos, discendente di Davide, figlio di Dio, santo e benedetto di Dio, si parlerà del mio Signore, intendendo, e però compie anche un'altra azione, accosta alla figura di Messia il servo sofferente, per cui non si può leggere il Messia trionfante senza leggere il Messia sofferente. Questi titoli vengono entrambi applicati a Gesù. Però, ecco, seconda avvertenza, l'identità messianica di Gesù non viene interpretata semplicemente attingendo alla tradizione, ma partendo dai gesti e gli eventi e dalle parole di Gesù. Se ricordate, il Vangelo di Matteo in particolare, il termine delle parabole, ha un'affermazione: il sofer, cioè lo scriba divenuto discepolo del regno, accoglie cose nuove e cose antiche, cioè parte dalle nuove, ma per rileggere l'Antico Testamento. Si parte dunque non dalle concezioni ebraiche del tempo, ma dalla vicenda di Gesù come punto importante per rileggere l'Antico Testamento. Per cui Gesù è il Cristo, figlio di Dio, ma in modo nuovo, inatteso, unico. Difatti noi vediamo che la speranza giudaica non intende mai il Messia divino, come è professato nel Nuovo Testamento. E d'altra parte vediamo che Gesù corregge continuamente le opinioni, denuncia le ambiguità delle concezioni messianiche del tempo, sia che parli il demonio oppure anche parlino le idee nazionaliste presenti o le prospettive puramente politiche. Allora vediamo Marco, per esempio. Marco è il più difficile di fronte a Gesù Messia. Gesù rifiuta, lo accetta a metà, anche se all'inizio dice: inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Due titoli messianici. Il primo viene detto da Pietro a metà e dopo il secondo del centurione sulla croce. Per cui accetterà sì la parola Cristo, ma deve essere unita a un aggettivo: Cristo crocifisso. Ecco perché la croce è il punto culminante della fede. Quando muore, il centurione, vedendolo morire così, proclama: questo è il figlio di Dio, che diventa però concezione cristiana, non più solo Messia inteso nel senso del re, figlio di Dio adottato, è qualcosa di più. Secondo Matteo invece è un ebreo, scrive per ebrei anzitutto, e allora Gesù è figlio di Davide, di Abramo, diventa una categoria fondamentale. Nasce a Gerusalemme e porta a compimento le attese, le profezie messianiche dell'Antico. Pensate che comincia tutta l'infanzia con 5 profezie dell'Antico Testamento rilette nella figura di Gesù, e mostra un messianismo già aperto a tutti gli uomini sin dal racconto dell'infanzia, perché il racconto dell'infanzia parla di quella stella che ricorda Balaam, e la stella di Giacobbe che non verrà meno con lo scettro. In questo senso allora reinterpreta quei passi dell'Antico Testamento. E la morte è una morte non infamante, ma gloriosa. È il culmine anche qui della identità messianica. C'è una morte gloriosa, teofania, terremoto, oscurità e segni celesti tipici della teofania, con la risurrezione dalle tombe, dove tutto è salta. E così Luca, qui c'è l'esperto. Mi fermo solo in una cosa: San Paolo, come ne parla almeno Luca, nel capitolo 22 parla del giusto. Chi è questo giusto? Molti autori vi fanno riferimento al servo giusto di Isaia 53:11. Il giusto, il mio servo giusto, è quello che intercede e salva. E si vede che sa usare, e difatti quando lui parla agli ebrei parla del messianismo. Quando parla invece ai pagani parla di convertirsi dagli idoli, dagli dèi. Però vediamo come negli Atti degli Apostoli, fin dall'ultimo minuto, quando è Signore che instaurerei il regno di Israele? Lasciate stare, dice, otterrete la forza del Signore, mi renderete testimonianza. vuol dire che devo ancora correggere qualcosa, occorrerà un po' di Pentecoste e anche un po' di storia per capire le cose, forse anche a noi occorrerà un po' di tempo. In Giovanni, c'è la ricerca della sapienza e c'è la ricerca del Messia, è il Messia nascosto che rivela la sua gloria e la sua identità mediante segni e opere. I segni sono per i discepoli, perché attraverso i segni che egli opera riconoscono la sua gloria, cioè la sua identità, e le opere che mostrano come lui compie le opere del Padre, quindi provenga dal cielo, ma sono elementi. Ma direi che l'ultima attestazione è proprio sulla morte. C'è il cartiglio per dire perché uno è condannato a morte. Scrivono: Gesù Nazareno, il re dei giudei, scritto in tre lingue, ebraico, greco e latino. Tutti potevano vedere, gli altri vanno a protestare, dice no, devi dire così, ma che lui ha detto che era. Lasciate stare, quel che ho scritto, dice no. In qualche modo, indirettamente, la grande proclamazione, lui è questo. E Paolo, non abbiura mai il suo ebraismo, ma lo vede realizzato in Cristo, in Gesù Cristo, che descrive, mi fermo solo a Prima Corinti, lo descrive Cristo crocifisso, che diventa potenza di Dio e sapienza di Dio, mentre viene considerato scandalo e debolezza sia dai greci che dai giudei. E ultimo, la lettera agli ebrei. La lettera agli ebrei è una lettera difficile ma meravigliosa per me. L'ho riscoperta proprio durante la settimana biblica, dovendo rileggerla, dove usa tutto un linguaggio cultuale, ma per dire che Gesù è il Cristo sacerdote. Però non è un sacerdote, perché non appartiene lui al mondo dei sacerdoti, lui di Davide. Non appartiene alla tribù di Levi e dei sacerdoti, ma è un sacerdote che con la sua esistenza celebra e realizza il messianismo. Ci troviamo dunque di fronte non a uno che fa dei sacrifici, ma che è il sacrificio unico e che apre perciò a un nuovo culto. Abbiamo un Messia sacerdotale, se volete. Vedete come c'è una serie di linguaggi. Io spero di avervi fatto confusione, ma per dire che quando il governatore Festo sente parlare Paolo e non capisce niente, dice: Paolo, hai perso la testa. Spero di non avervela fatta perdere anche a voi.
Ringraziamo Don Marcello per questa passeggiata attraverso i boschi della Bibbia. Veramente siamo partiti dal libro dei Numeri e abbiamo finito con la lettera agli Ebrei, attraversando quasi tutti i 70 e quanti sono, non mi ricordo più, libri della Bibbia. No, veramente serviva una visione d'insieme. Dopo ci ha dato tanti spunti, però non sparsi. Avete visto che c'è un percorso che, pur ampliandosi, rimane sempre un percorso abbastanza chiaro e nitido. Può darsi comunque che qualche domanda ci sia. Ne raccogliamo due o tre.
Una domanda che mi facevo ascoltando la Roberta e adesso anche Don Marcello. Ma di fronte a questa, per me, evidenza, ecco, del collegamento fra Gesù e il Messia, mi domando, ma come mai gli ebrei non sono riusciti a fare questo collegamento?
Beh, intanto grazie per questa bella passeggiata che abbiamo fatto assieme. E nel Nuovo Testamento un altro dei titoli che viene dato a Gesù è quello di figlio dell'uomo, che nel contesto cristiano assume tutto un determinato significato. Nel contesto giudaico questo titolo invece che sfumature prende?
L'ho accennato dentro qui, ma in una frase, per cui hai fatto bene. C'è altre domande?
Intanto queste.
Rispondo alla seconda, perché la parola figlio dell'uomo la troviamo, per esempio, nel libro di Daniele. Figlio dell'uomo là ha un senso collettivo. Chi è? È il gruppo dei fedeli e delle santi dell'Altissimo, cioè il popolo ebraico, umiliato, che viene portato in cielo con le nubi e viene glorificato, cioè supera tutta la umiliazione che il persecutore ha fatto. Dunque è una figura collettiva. Però nel tempo, soprattutto anche a Qumran e in altri momenti giudaici, la parola figlio dell'uomo indica anche una persona però superiore, una persona straordinaria. Non si capisce bene cosa si intenda, ma comunque non è solo in senso collettivo, è anche in senso personale, superumano sembra. Ecco, questi titoli vengono applicati a Gesù. E di per sé la parola figlio dell'uomo cosa significa? Uomo. Nella realtà, allora ecco, questa parola riassume due aspetti: l'aspetto umano sofferente, il figlio dell'uomo dovrà patire, eccetera, ma nello stesso tempo acquisterà una dimensione gloriosa. È il figlio dell'uomo glorioso che verrà alla fine a giudicare. Ambedue le realtà vengono applicate, in questo caso naturalmente in maniera non collettiva ma singola, cioè si prendono questi titoli che sono diffusi in questa cultura e vengono applicati. Gesù li usa soprattutto in questi momenti, nell'annuncio della, in tanti momenti, ma soprattutto nell'annuncio della passione, negli annunci della passione e nell'annuncio dei tempi ultimi. Per la seconda, Gesù è Messia, per noi è chiaro, però abbiamo fatto un passo straordinario. Gesù è figlio di Dio, non in senso, Giovanni soprattutto, è in senso unico, per cui quando io parlavo di ricezione ma anche di compimento, volevo intendere come compimento che cosa? Continuità, ma anche discontinuità e unicità. Cioè quando parliamo, ogni realtà è compiuta in sé, ma ogni realtà è anche diversa. Allora, per esempio, ecco perché io nella bibliografia ho citato, non so se l'ho citata, la Pontificia Commissione Biblica ha fatto un documento che io facevo leggere a scuola, il popolo ebraico e le sue scritture nella Bibbia cristiana, parla di compimento, che significa conformità e differenza, continuità, discontinuità e progressione. È questo che determina l'accettazione o no. Allora rispondo con la frase della madre di Edith Stein. Un giorno Edith Stein ha avuto il grande dramma e la mamma non ha voluto, non posso darti la mia benedizione. Quando sei, perché non posso dartela, perché siamo diversi. Non è che l'abbia maledetta, ma non posso dartela perché io non ho niente contro Gesù, però perché si è fatto Dio? Questa è la domanda. Lì è lo scatto della fede. Questa è stata la domanda, la risposta della madre. Io te la do come tentativo mio di risposta.
Paolo parla del mistero.
Grazie professore. San Paolo parlava anche del mistero, no? Lo vedeva proprio come un mistero. Quindi il fatto appunto che il suo popolo, mentre lui appunto aveva riconosciuto in Gesù il compimento del suo ebraismo, i suoi correligionari invece non ci riuscivano e diventerà quindi a sua volta perseguitato.
Ho visto nella bibliografia un libro che appunto parla del Messia nel pensiero ebraico. Mi rendo conto che è un argomento immenso, ma il popolo ebraico aspetta ancora il Messia. Quali sono le linee di questa attesa?
Posso rispondere qui? C'è anche Paride.
Allora, Paolo quando scrive ai Filippesi: a voi è stata data la grazia non solo di credere in Cristo, ma anche di soffrire per Lui. Cioè, non c'è regalità senza passione, senza sofferenza.
Beh, partendo dall'ultimo, non direi, cioè, in Gesù dice c'è la regalità, ma c'è anche il servo. E come nell'Antico Testamento, cioè soprattutto nell'esilio, il fallimento che sembrava fine del popolo è diventato invece il modo per ripensare se stesso, così anche i fallimenti di Cristo diventa una riflessione per dire quello è il momento della vittoria. Per cui la vittoria non è questa, è la finale. E nella storia dobbiamo sempre vedere tutti gli aspetti, non è il singolo segmento che vale, ma è l'insieme. E io credo che in ogni vita non possiamo fermarci ad analizzare solo un aspetto, ma dobbiamo analizzare la globalità. Anche in Gesù c'è questa riflessione ed è importante questa riflessione su Gesù. Adesso c'è la quarta ricerca su Gesù che parla del remember, no? Ricordare. Cioè come il ricordo ci permette di comprendere, anche dei discepoli, di comprendere la sua. Perché abbiamo la visione ulteriore. È stata una riflessione globale, non soltanto di un aspetto. Riguardo al mistero, beh, la parola mistero non vuol dire che sia nascosta, ma vuol dire c'è il piano di Dio che si rivela nella storia. E allora ecco che i Romani 9:11, qui c'è l'esperto che su questo può trattare, è la riflessione di San Paolo che si professa ebreo lui stesso e come ebreo si sofferma su questo rifiuto che di fatto è avvenuto, però dice lasciamo alla riscoperta, penso che se oggi rifiutandolo anche il popolo ebraico è diventato strumento di salvezza per gli altri, cosa diventerà? E mette dentro il tema della gelosia, che vedendo il bene dice, può darsi che ci sia anche la conversione. Però, ecco, il piano di Dio si rivelerà. Per cui noi non preghiamo che si convertano al cristiano, ma che scoprano anche in Gesù Messia l'attesa. Allora ecco la domanda, cosa attendono in genere gli ebrei? Io credo che gli ebrei nell'insieme, a parte parlare di ebraismo è come dire una rete, perché anche loro sono vissuti tanti secoli di riflessione, tante esperienze, eccetera, però c'è quest'idea di un messianismo più collettivo, che come il figlio dell'uomo sale dalla terra dall'umiliazione al cielo, così pensano a un popolo messianico che non a una singola persona, ma attendono ancora il Messia come realizzazione del messianismo di tutto il popolo. Questo credo sia, non so, l'ideale o perlomeno il messaggio centrale che posso esprimere. Roberta, c'è se ha qualche altra idea su questo? Io almeno ho, da quello che ho letto finora, ho letto questo. E quel libretto è interessante perché vede un po' tutte le sfaccettature, un libretto piccolo è quello che ho citato, ma è interessante che la premessa del curatore che mette in risalto il pro e il contro, perché anche qui ci sono delle ambiguità, anche la figura l'ambiguità, cioè, hai visto che stamattina, no? ogni discorso è ambiguo, approfondendo dice ma vedi che c'è questo, c'è quell'altro. Anche il messianismo può essere letto in maniera ambigua o con tante sfaccettature. L'idea principale è quella del popolo messianico che sarà realizzato.
Io non devo fare domande, solamente una constatazione. Ho scoperto, perché l'ha detto Don Marcello, che ha imparato la lettera agli ebrei in settimana biblica. Ha imparato, forse la conoscevo anche prima, però insomma l'ha letta in un certo modo. E a me è venuto in mente che ha detto un'altra cosa quando abbiamo fatto il primo Marco, cioè la terza o la seconda, in cui ha detto è stata la prima volta che ho letto Marco dall'inizio alla fine. Marco è breve, no? Quindi non era difficile leggere. È stata la prima volta e ha lodato per questo e ha sostenuto la lettura continua. Ecco, io di queste cose le ho già raccontate, non so, in altri ambienti, eccetera, proprio dicendo un biblista dello spessore, della simpatia e mettici tutto il resto di Marcello, no? Ha detto così. E quindi questa lettura... Dovrei anche dire un'altra cosa, addirittura nella lettura continua che abbiamo fatto e necessariamente con dei buchi, no? Io ho sentito la mancanza di questi questi buchi, ecco, perché è una cosa meravigliosa e stupenda quella, ma soprattutto la cosa fondamentale è l'umiltà anche del nostro Marcello, che ha imparato, vuol dire che cosa è servita questa settimana biblica, se anche lui ha imparato qualcosa.
Dico due cose, a lettura continua dico che si può fare, quello che manca, ci sono dei buchi, ci sono del tempo, potete leggere il resto perché diventa occasione. La seconda, a dire il vero, Marco io l'ho letto in una settimana per prepararmi ad entrare al biblico, siccome venivo da e chiedevano ho letto in lettera agli ebrei, sì, l'ho letta tutta in lingua greca, allora, tra parte mica si può leggere tutta in lingua originale, ho letto la Bibbia tutta in lingua originale, non ci credo, è fatica.
Abbiamo ancora qualche minuto per un'altra serie di domande, se ci sono, per un'altra serie di domande serie. Perché poi dobbiamo lasciare comunque a Don Marcello un minuto per una barzelletta, perché sennò. Però prima spengo la registrazione, sennò. Ecco, ultima domanda.
A me ha sempre fatto difficoltà queste profezie, nel senso che ti vedo e non ti vedo. Poi viene ripresa, vedo un'altra cosa che è in filigrana rispetto al prima. Ed è sempre c'è sempre questo gioco di ombre e luci dove non si ha certezza.
Prego. La profezia non è infallibilità. La profezia è leggere, cercando di leggere la storia con gli occhi della fede. Non solo, ma il profeta diventa libro dopo e lo stesso libro diventa strumento per rileggere questa storia. Guardate che i libri biblici non sono nati immediatamente, Isaia è nato in 300 anni. E allora cos'è servito Isaia? A rileggere alcune intuizioni e vedere come quelle profezie potevano avere significato, dovevano essere rilette in nuovi contesti. Questo è il valore della profezia. E ricordate che i profeti non sono quelli che vengono al mattino, si alzano e hanno il giro di testa per dire le mattate, no? Sono quelli che sono inseriti e non fanno il futuro, leggono il presente. E come Isaia quando dice il verista, ma ha ragione o non ha ragione? È passati 35 anni per capire che aveva purtroppo tanta ragione. Non andate a fare alleanza con la Siria perché è pericoloso, diventate vassalli e potete pentirvene. Hanno riletto e hanno capito e hanno letto insieme prima la prima guerra mondiale, diciamo, per loro, cioè la guerra siro-efraimitica, dove venivano addosso a loro due stati, la Siria e Efraim, il regno del nord, e qua c'era questo piccolo regno, piccolissimo, che si sentiva schiacciato, e poi 701 arriva la Assiria, che viene a dire: no, voi siete vassalli, guai se vi muovete, noi vi massacriamo. E hanno visto, aveva ragione, sapeva leggere. Geremia ha scritto delle lettere che sono state altro che Facebook di adesso, ne ha ricevute di più, sberle in tutti i modi. È stato recuperato durante l'esilio, e allora hanno cercato di raccogliere il libro, metterlo in un certo ordine, mettendo insieme tanti interventi, ricollegandoli, per indicare che quella era stata una figura determinante. Qualcuno pensa che proprio una delle immagini del servo del Signore sia proprio questo, sia lui, Geremia. Effettivamente, perlomeno, è anche questo. Ecco, quindi la profezia non è...
E così per l'ennesima volta ci siamo sentiti dire che nessuno ha la sfera di cristallo, che la Bibbia non dà risposte facili e queste cose. Ringraziamo ancora Don Marcello.